Buonasera, ben ritrovati, benvenuti. Cominciamo questo incontro prendendo il Salmo 133-132. È un salmo breve, lo preghiamo tutti insieme, lentamente. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme.
E come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. È come rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.
Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Un salmo breve dove però viene condensato un po' tutto, nel senso che si parla di una benedizione, di una vita che scende, di un olio profumato, e la vita, questo profumo, è dato in maniera particolare da quanto viene detto nel primo versetto, cioè che i fratelli vivano insieme. Ecco, questa è la benedizione, questa è la vita per sempre, dove la vita per sempre è appunto questo tipo di vita. La comunione fraterna, questo è ciò che è buono, come la scrittura ci dice all'inizio che non è bene, non è cosa buona che l'uomo sia solo, ecco qui ci viene detto che ciò che è buono è questa possibilità di vivere insieme, attraverso il centro di Sion che diventa poi figura stessa del Signore Gesù, mettendo Lui al centro diventa possibile vivere insieme. Più si avanza verso di Lui, più si procede anche nella comunione tra noi e viceversa. E questa vita ha proprio la gratuità del profumo. Questo salmo ci introduce nel brano di questa sera, che è preso da Marco 14, i primi 11 versetti.
Per chi si mette in ascolto questa sera, è un po' per tutti, è passato l'estate, e faccio una sintesi del Vangelo di Marco, tanto più che quanto abbiamo fatto finora in questi 3 anni non è altro che l'introduzione a quello che cominciamo stasera. Quindi chi arriva stasera è avvantaggiato, ha perso 3 anni di introduzione. Però ripeto il senso di questa introduzione. Il Vangelo di Marco ha 2 parti, e nella prima parte abbiamo Gesù che fa i miracoli e ne fa 10. E 4 esorcismi. 10 è il numero della comunità, quindi vuol dire per tutti, e questo miracolo consiste nel rimettere in piedi l'uomo, dargli la vita nuova, gli dà occhi che vedono, mani che toccano, gambe che camminano, bocca che parla, mentre prima era non uomo, era un lebbroso, cioè era la morte vivente. Quindi questi e orecchie che ascoltano, al principio, l'ultimo è le orecchie, dove si dice ha fatto bella ogni cosa anche lì, quando ha dato la capacità di ascoltare. E l'ultimo miracolo invece che non c'è nella prima parte, nella seconda parte non c'è nessun miracolo. C'è la trasfigurazione, un solo esorcismo, che prefigura la morte e la resurrezione di Gesù, che è il vero esorcismo, e poi un solo miracolo, che è aprire gli occhi. Aprire gli occhi vuol dire nascere. E tutto questo, aprire gli occhi, viene col cieco di Gerico, e da Gerico c'è la salita a Gerusalemme, e comincia il primo giorno di Gesù a Gerusalemme. E l'attività di Gesù a Gerusalemme dura 6 giorni, che richiama i 6 giorni della creazione. Al 6° giorno fu fatto l'uomo, il 7° giorno cosa fece Dio? Vide che tutto era bello e si riposò. Il 7° giorno sarà nel sepolcro, perché lì raggiunge tutti gli uomini fuggitivi, da loro la vita. E l'8° giorno, che sarebbe il primo della settimana, è il giorno del Signore, è ormai il giorno definitivo della vita. E questo, sì. E a Gerusalemme cosa fa? Il primo giorno, è lo stesso giorno che ha guarito il cieco, entra nel Tempio, sale a Gerusalemme, entra nel Tempio con l'asino, con la frusta. Per dire che il Tempio non è il luogo di Dio, entra con la frusta. Il luogo di Dio è l'asino, che è Cristo che va in croce. Il secondo maledice il fico, che resta seccato. È simbolo del Tempio, che ha tanti riti, tante belle cose, ma non fa il frutto dell'amore di Dio, del prossimo. Il 3° giorno abbiamo le discussioni sul potere di Gesù. Questo potere in greco è chiamato, non il potere come intendiamo noi avere in mano, ma l'exousia, che vuol dire qualcosa che viene fuori da quel che sei. Il suo potere è quello che è, che fa l'asino, porta i piedi degli altri, che è il potere di Dio, che non è quello di dominare e avere in mano gli altri, ma di consegnarsi, di amare, di dare e servire. E saltiamo le 5 discussioni che appunto fanno passare i vari tipi di potere per smantellarli tutti, e poi fa il discorso sulla fine del mondo. E la fine del mondo è ciò che faremo quest'anno, cioè finisce il mondo vecchio sulla croce e inizia il mondo nuovo, che è il mondo di chi ha capito il mistero di Dio. Ed ora in poi il Vangelo è tutto un concerto tra luce e tenebre. Se voi vedete il racconto della Passione, al capitolo 14, seguendo solo i titoli, e poi leggiamo il testo, è per darvi un po' l'idea, no, di dove ci troviamo. Abbiamo prima, è un contrasto appunto tra luce, tra tenebre e luce. E quando le tenebre prendono la luce, cosa capita? Non ci sono più le tenebre. Avete prima il complotto contro Gesù, tenebre, l'unzione di Betania, luce, il tradimento di Giuda, tenebre, la preparazione per la Pasqua, luce, il tradimento di Giuda ancora, tenebre, l'Eucarestia, luce, il rinnegamento di Pietro, tenebre, il Getsemani è la massima luce, lo vedremo, dove è vinto il male, e subito dopo c'è l'arresto di Gesù, le tenebre che concepiscono la luce. Siete venuti a concepirmi, dice Gesù. Ebbene, si compiono le scritture. E poi comincia la passione di Gesù, tutto di tenebre e luce, fino alla croce che si oscura il sole di mezzogiorno, fino alle 3, quindi alla fine del mondo, e c'è un morto condannato da schiavo, ribelle, bestemmiatore sulla croce, che è ucciso, e il centurione che l'ha ucciso dice: veramente questo era il figlio di Dio, lo era anche prima. Cioè è l'unico momento in cui la voce del Padre nel battesimo, che ha detto questo è il mio figlio diletto, e nella trasfigurazione anche, è l'unico uomo che conosce Dio, perché lì conosciamo Dio, che è quell'amore estremo che dà la vita a chi gliela toglie. E lì finisce la falsa immagine di Dio, che è demoniaca, finisce la falsa immagine d'uomo, e c'è il Dio nuovo e l'uomo nuovo. Per ora ci fermiamo qui e prendiamo l'inizio. Scusate, l'ho fatto un po' lungo, ma anche per dare un quadro l'insieme che magari anche chi l'ha seguito 3 anni non ha percepito, e chi arriva lo percepisce meglio, il contenuto glielo darà col tempo.
Marco 14:1-11. Ed era la Pasqua e gli azimi dopo 2 giorni, e cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come impadronirsi con inganno e ucciderlo. Dicevano infatti: non nella festa, perché non ci sia un tumulto del popolo. E mentre egli era in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, sdraiato a mensa, venne una donna che aveva un alabastro di profumo di nardo puro, molto prezioso. Infranse l'alabastro e lo versò sul suo capo. E c'erano alcuni irritati in se stessi: a che pro si è fatto questo spreco di profumo? Si poteva infatti vendere questo profumo a più di 300 danari e darli ai poveri, e fremevano contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela, perché le date fastidio? Ha fatto un'opera bella in me. Infatti sempre avete i poveri con voi, e quando volete potete far loro del bene, me invece non sempre avete. Ha fatto quanto poteva, ha anticipato di profumare il mio corpo per la sepoltura. Amen vi dico, ovunque sarà annunciato l'Evangelo nel mondo intero, sarà raccontato anche ciò che lei ha fatto in ricordo di lei. E Giuda Iscariota, uno dei 12, se ne andò dai sommi sacerdoti per consegnare lui a loro. Ora essi, udendo, si rallegrarono e promisero di dargli danaro, e cercava come consegnarlo a tempo opportuno.
Ecco, la scena è molto nota. E se notate, questa scena è come un cane in chiesa, perché comincia la passione di Gesù, si inizia dicendo che era la Pasqua, e poi per sé bisognerebbe saltare questo brano che non c'era all'origine, si arriverebbe al versetto 10, che quando i sommi sacerdoti e gli scribi avevano deciso di uccidere Gesù, Giuda va a consegnarlo. E proprio all'interno di questa cornice dei potenti che vogliono uccidere Gesù e del discepolo che lo tradisce, c'è questo testo stranissimo: una donna, probabilmente da prostituta, che fa uno spreco, butta via un anno di salario per profumare i piedi, la testa, scusate, i piedi dell'altra, su Gesù, che tra l'altro avrà questo profumo in testa anche sulla croce, perché il nardo è un profumo potentissimo. Un gesto strano, tutti si arrabbiano, e Gesù dice: è bella cosa, bello. Cioè è il senso di tutto il Vangelo. Vedremo come in questo testo si anticipa tutto, perché questa donna è Gesù e Gesù è questa donna. E ci sono i personaggi, diciamo prima, i personaggi sono da una parte gli apostoli, Giuda, nominato in modo particolare, poi ci sono i sommi sacerdoti e gli scribi, mancano gli anziani, sostituiti dai discepoli. Gli anziani sarebbero quelli che pensano ai soldi, che hanno il potere reale, economico. I sommi sacerdoti hanno il potere religioso e civile, gli scribi hanno il potere culturale. Cioè sono le tre radici del male del mondo, che è l'avere, il potere e l'apparire. E dall'altra parte i discepoli sono appunto in questa categoria. E poi ci sono tutti i verbi che usano: vogliono impadronirsi, con inganno serve per impadronirsi, il fine è uccidere. E poi c'è il tumulto. Poi c'è l'irritarsi come sentimenti, il fremere, il dar fastidio. il vendere e il comprare. Sono tutte le parole che descrivono come le nostre relazioni, tutti i libri di storia sono scritti con queste parole. Dall'altra parte c'è Gesù e la donna. Solo la donna capisce Gesù, solo Gesù capisce la donna. La donna dice niente e Gesù è la sua parola e dice che questo è il Vangelo, l'opera bella, la creazione nuova. E questa donna è il fine del mondo ed è la fine del mondo vecchio. Ed è la nostra matriarca, tutti nasciamo da questa donna in qualche modo, perché questa donna è Cristo, vedremo. E dall'altra parte abbiamo appunto invece protagonisti, c'è la donna, sì, Gesù, ma c'è anche l'alabastro, e il vero protagonista è il profumo. Vedremo poi il significato. E poi il campo di verbi. Tra l'altro ci sono, credo, 41 verbi, sì, 41 verbi in greco in questo brano. E tre aggettivi che riguardano il profumo e l'opera della donna. Aggettivi non c'è quasi mai nel Vangelo. Il verbo vuol dire azione e trasformazione. Che tutti capiscono. Ed è ciò che avviene al lettore leggendo. E leggendo ti senti letto da questi verbi, da questi sentimenti, e tu ti identifichi un po' con l'uno con l'altro fino a quando arriverà il momento giusto di identificarsi dalla parte giusta, che è quello che lo uccide. E allora capisci perché è morto. E le parole qui sono versare, rompere, effondere, profumo, il Vangelo, annunciare, l'opera bella. C'è esattamente l'economia del dono e della vita. Poi ci sono due odori, siamo nella casa del lebbroso, e c'è il profumo. Quindi, ecco, questo come inquadratura. Adesso entriamo nel testo che è veramente un vaso pieno di ogni bellezza e c'è dentro tutto il mondo qui, di Dio e dell'uomo.
Primi due versetti. Ed era la Pasqua e gli azimi dopo due giorni. E cercavano i sommi sacerdoti e gli scribi come impadronirsi con inganno e ucciderlo. Dicevano infatti non nella festa, perché non ci sia un tumulto del popolo. Il racconto comincia col dare le coordinate temporali. Qui ci stiamo avvicinando alla Pasqua. Si diceva, appunto Silvano all'inizio, che qui tutto converge. Nel racconto della passione noi troviamo il cuore del Vangelo, il cuore dell'annuncio. Ed è come se cominciando questo racconto rallentasse il ritmo che nel Vangelo di Marco è sempre incalzante, e subito, l'abbiamo visto, adesso rallenta e ci viene data la possibilità veramente di contemplare passo passo quello che qui avviene, perché qui appunto viene raccontato quello che è il cuore della passione di Gesù, che è il cuore della nostra fede. Allora il contesto è quello pasquale e subito viene messa in evidenza quella che prima si sottolineava come le tenebre, che poi faranno risaltare ancora più la luce, la ricerca da parte dei sommi sacerdoti e degli scribi di come impadronirsi con inganno e uccidere Gesù. Ecco, questa è la situazione. Gesù, più che cercato in questo momento, è ricercato da queste persone che sono appunto sommi sacerdoti e scribi. Cioè coloro che in questo momento vogliono impadronirsi e uccidere Gesù sono i rappresentanti del potere innanzitutto religioso. Come dire che qui in questa passione è proprio in gioco in maniera chiara, netta, quale Dio? Quale immagini di Dio seguiamo? E questo poi lo vediamo non tanto a livello di dottrine, di dibattito dottrinale, ma nel modo di agire, nel modo di vivere le relazioni con gli altri, a livello cioè dell'umanità. La mia relazione con l'altro dice la mia immagine di Dio, e quella che viene messa in evidenza qui è quella di chi vuole impadronirsi. Mettendo questa logica padronale, in cui appunto l'altro o è una minaccia, o è un avversario, o è uno strumento, o è un oggetto, comunque qualcuno su cui io posso fare da padrone. Fondamentalmente per toglierlo di mezzo, dire impadronirsi vuol dire già che lo voglio togliere di mezzo. Ma l'Evangelista sottolinea che questo impadronirsi avviene anche attraverso l'inganno. Come dire, si mettono in gioco dei meccanismi che tendono a far fuori l'altro, però senza darlo a vedere, ingannando. E l'unica preoccupazione che sembrano avere i sommi sacerdoti è che non ci sia un tumulto del popolo. Non interessa niente chi sia questo, se è vero, se non è vero, eccetera. Il quieto vivere. Allora, siccome il popolo è con lui, vediamo di non far sorgere un tumulto. Quasi a dire che la preoccupazione di fondo è ancora loro stessi, perché il tumulto sarebbe a loro danno. Certamente uno, se vogliono impadronirsi dell'altro, è perché non hanno interesse verso l'altro. Il loro interesse è altrove.
Sottolineo quanto diceva Beppe, perché è fondamentale. Questa parola impadronirsi è l'azione stessa degli uomini, qualunque relazione impadronirsi. In greco c'è kratein, dominare, tu sei il Signore e l'altro serve a te. Cosa mi serve l'altro? Ed è il principio di ogni morte. E gli attori dell'impadronirsi sono appunto gli anziani, quelli che hanno l'avere, il potere ovviamente, e l'apparire, così sei qualcuno se sei sopra gli altri. E l'impadronirsi è sempre ingannare se stessi innanzitutto e gli altri e uccidere. È il programma normale della vita senza accorgersi di chi brama le ricchezze, il potere e l'apparire. Tutto il resto è fatto fuori, è in funzione di questo. Quindi non sono piccoli temi. Cioè, è il male del mondo, è la stoffa dell'uomo capovolto.
Questa è appunto la logica dei sommi sacerdoti e scribi, ma vedremo non solo loro, sono anche i discepoli ben invischiati. E adesso vediamo il versetto 3. E mentre egli era in Betania, nella casa di Simone il lebbroso, sdraiato a mensa, venne una donna che aveva un alabastro di profumo di nardo puro, molto prezioso, infranse l'alabastro e lo versò sul suo capo. Dopo aver dato le coordinate temporali, adesso viene definito anche il luogo in cui avviene questa scena, Betania, e in Betania nella casa di Simone il lebbroso. Già Silvano prima accennava appunto al primo odore che compare in questo racconto. Gesù è lì a mensa, ma questo stare a mensa viene di fatto interrotto da un altro punto di attenzione, che è questa donna che viene descritta in questo gesto, che in un certo senso riassume la sua stessa vita, ma che riassume il Vangelo stesso. questa donna compie un gesto che non viene accompagnato da nessuna parola, non ci sarà nemmeno una parola di questa donna, quasi a dire che il Vangelo non ha forse neanche bisogno di parole. E questa vita qui, che arriva con un alabastro di profumo di nardo puro. Viene descritto l'arrivo di questa donna, e questa donna arriva portando qualcosa. Ora, questo vaso di alabastro di olio profumato, sì, è qualcosa, ma fa tutt'uno con questa donna. Questo vaso, soprattutto il profumo in questo vaso, è come se rappresentassero questa donna. Come dire, quando siamo in grado di donare qualcosa, se è veramente un dono, ci siamo noi in quel dono. Altrimenti diventa qualcosa di distaccato.
E noto qualche dettaglio per rinforzare quanto diceva, che questa donna avviene in Betania, che vuol dire o casa del povero o casa del dono, comunque nella casa di Simone il lebbroso, ci puzza di morte, la nostra casa di povertà e di morte. Entra lì e sta in questa casa. E tra l'altro Simone lebbroso richiama Simone il fariseo che aveva invitato Gesù a pranzo, e dove c'è una donna che gli profuma i piedi, glieli lava con le lacrime, quindi è una scena che richiama quella. Cioè la lebbra proprio è ciò che rappresenta la vita morta che conduciamo tutti, perché siamo schiavi della mentalità degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi. E proprio lì entra questa donna con questo vaso e unge il capo di Gesù. Voi sapete che con l'olio si ungevano il re, i profeti, il sacerdote, l'altare e la vittima. È lei che consacra Gesù. Pietro l'ha riconosciuto come il Messia. Questo lo consacra Messia. Lo consacra Dio. Lo consacra l'altare, lo consacra come tempio, come profeta, come parola di Dio. E lo consacra come l'agnello stesso, Dio che dà la vita. Pietro sulla parola, lei con i fatti. E la stessa parola profumo in ebraico Shem richiama il nome di Dio. Shem e Shemen. Il nome di Dio, nel Cantico dei Cantici, il capitolo primo, versetto terzo, è chiamato... Il tuo nome è profumo versato, Shemen Torah Shemen. Cioè, il nome di Dio è il profumo versato, perché Dio è profumo, e il profumo è il contrario della lebbra. Il profumo si dona a tutti, esclude nessuno. E la differenza tra il profumo e la puzza è la differenza sostanziale. Chi non distingue questa non può vivere. Profumo è piacevole, gioia, allegria, festa, tutto ciò che c'è di buono, è dono di sé, si nega a nessuno, lo vedi anche al buio, lo senti anche al buio. E la puzza non riesci, anche perché se chiudi il naso, devi chiudere anche la bocca, se no lo senti, cioè muori davanti alla puzza. Cioè la morte che ti fa morire. Infatti la tortura giapponese peggiore era quella di mettere la testa in giù sopra il letamaio, come i vari gesuiti appunto sono finiti. Tortura peggiore, cioè morire di odore, di puzza, di morte che ti entra e che ti respiri. E qui il profumo, e tra l'altro il nardo è un profumo che viene da molto lontano, dall'Oriente, e da molto in alto. La qualità migliore, qui è la qualità migliore, viene da sopra i 5.000 metri. E si fa non con il fiore, ma con le radici, vuol dire che muore il fiore, per dar la vita. E il profumo dà vita. Quindi è il sinonimo di Dio, che proprio profumo, abbiamo visto anche il Salmo, la presenza di Dio tra noi, esattamente l'amore fraterno. Va bene, e Paolo dice anche in 2 Corinzi 3, 4 ai cristiani: voi siete il profumo di Dio. Si avverte, cioè vuol dire la stessa vita. E poi questo alabastro, anche questo è prezioso. E poi cosa fa? Non è che toglie il tappo, lo rompe, come Cristo sulla croce, lì uscirà il profumo di Dio. Capiremo chi è Dio. Sul capo.
Questo profumo, citava appunto il Cantico dei Cantici, sempre al primo capitolo, dice: mentre il re nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo. Come dire che qui l'immagine di Gesù e di questa donna prende proprio l'immagine dell'amato e dell'amata del Cantico dei Cantici. E questo profumo che appunto di natura sua si dona è ancora più rafforzato, come dicevo adesso, dal fatto che non viene tolto il tappo, viene rotto l'alabastro. Come dire che già questo dono, che di natura sua è gratuito, come dire, è qualcosa che non si può fermare. Se amore pieno, si dona così. Primo, senza calcolare, né tappo né contagocce. Secondo, non posso più riprenderlo indietro. Ma è anche come dire, non mi riprendo più indietro. Cioè, arrivare a un gesto così significa arrivare ad una definitività della scelta, del dono, che dice qualcosa di eterno. È così e sarà così. Allora uno si può chiedere, chissà questa donna, per giungere a questo gesto, che cosa avrà sperimentato da Gesù? Quello che Paolo dirà, questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me, in Galati 2:20 e così via. Allora capiamo che nel profumo che si versa, profumo versato il suo nome, c'è il Signore e adesso qui c'è questa donna che si versa, che vince quella grande paura che un po' abbiamo, che è quella di perderci, di perdere il profumo, qualcosa di molto prezioso. Chissà con quanta cura l'ha custodito, ma vedete, non l'ha custodito per tenerlo lì. L'ha custodito per poterlo donare, per poterlo versare.
E voi sapete che il vaso è simbolo anche del corpo, ciò che ci contiene. E la sera dopo Gesù dirà: questo è il mio corpo dato per voi. Sarà spezzato sulla croce. E lì ci dà tutto. E quel che celebriamo è il centro di tutto il Vangelo, sono queste parole di Gesù nell'ultima cena, che noi ripetiamo nell'Eucarestia per capire che cos'è questo corpo. È il Vangelo, è il corpo di Gesù, il racconto del suo corpo, che qui raggiunge già il suo apice. Tra l'altro, quando dicevi giustamente, no, che richiama il Cantico dei Cantici, tra l'altro nel Cantico dei Cantici non c'è neanche il nome di Dio, se non in un'aggiunta posteriore alla fine, e invece di Dio c'è amato e amata, amato mio e amata mia, che poi si dicono stesso Dodì, e la somma dei due fa 26, che è il nome di Dio. Perché Dio, che è amore, esiste dove è amato, dove non è amato muore, non c'è. Dove sta Dio? Che di amore si muore e di essere amati che si vive. Fortuna che nella Trinità padre e figlio si amano dall'eternità. Però sulla terra qui è la creazione nuova. Questa donna fa quel che farà Gesù. Gli dà il modello. E gli dà il coraggio. Dice: non è invano. Uno ha già fatto così prima di me. Dice tutta la sua vita. Lo dirà Gesù subito dopo.
Sì, sì. Interessante che in questi passi di Marco emergano figure femminili. Al capitolo 12 c'era la vedova che Gesù vede e che dice: mettendo i due spiccioli, ha dato tutto quanto aveva per vivere. Come dire, i due spiccioli qui diventano il profumo di questa donna, no? Dove la grandezza è appunto nel dare, non tanto in quanto si ha, ma nella capacità di donare quello che si è. Allora questo diventa entrare in una vita nuova. Mi sembra quasi che questa donna che va da Gesù non chiede nulla a Gesù, non cerca neanche di trattenerlo, come dire, partecipa della stessa vita di Gesù. Entra in questa logica così.
E poi una donna che vedremo diranno dopo 300 denari di profumo, cioè è un capitale, un anno di lavoro, è un profumo che piace agli uomini, il nardo, lo usavano le prostitute, quindi era il capitale del suo mestiere, ciò che le serviva per il suo lavoro, per la sua vita. Bene, tutto ciò che si dà, fosse anche il capitale del mio peccato, diventa amore, dono di sé. E Gesù porterà, capite, no? E 300, cioè una quantità così di profumo sulla testa, per almeno 3-4 mesi, anche se ti lavi i capelli, lo senti. Quindi Gesù sulla croce è risorto, c'è ancora questo profumo.
Vediamo gli altri versetti fino all'inizio del versetto sesto. Sì. E c'erano alcuni irritati in se stessi. A che pro si è fatto questo spreco di profumo? Si poteva infatti vendere questo profumo a più di 300 danari e dargli ai poveri. E fremevano contro di lei.
Aggiungo una cosa poi. Come vedete qui, già prima e qui ancora e subito dopo, il protagonista non è più né Gesù né la donna, è il profumo dell'uno e dell'altro, che è unico.
Ecco, di fronte al gesto della donna ci sono alcuni irritati in se stessi. Marco non specifica, altrove si dirà sono i discepoli, Giovanni e Giuda, ma quelli che sono si irritano i loro stessi, provocano, sentono in loro questo disagio. Un gesto così gratuito, di amore gratuito, li mette a disagio. Ed è un disagio profondo, è un disagio che sentono dentro. Questo disagio che sentono dentro si esprime fuori. Come dire, le ferite che ci portiamo dentro spesso feriscono fuori. La lettura che danno di questo gesto è lo spreco. A che pro questo spreco? Questa non è una domanda banale. Ci dice di una logica. Quello che abbiamo visto all'inizio dei sommi sacerdoti e degli scribi, vediamo che non è solamente qualcosa che è al di fuori, è qualcosa che è anche lì, è presente. Come dire, il gesto gratuito e condizionato di questa donna è uno spreco. Ma quante volte ci può venire la tentazione di definire spreco alcune cose? Anche nostre, avere l'impressione quasi di sprecarci. E allora ecco che scatta la resistenza, che diventa accusa verso questa donna. Come dire, invece di essere messi in questione da questa donna, così come i sommi sacerdoti, invece di lasciarsi mettere in questione da Gesù, la vogliono mettere le cose a posto. Soprattutto mettere a posto questa donna e con lei mettere a posto Gesù.
Se pensavo proprio che chi non capisce questo spreco, come hai detto tu, non può capire nulla di Gesù. E perché l'amore per sé non serve a niente, è un puro spreco. Arriva anche a dare la vita, Non serve a niente l'amore. Tutto serve per amare, perché l'amore è la vita, il resto è morto, è libero. È il tesoro. Se non investi lì, cosa fai? Perdi tutto goccia a goccia per i tuoi interessi. Cioè, chi non è nell'economia del dono, che è quella del profumo che si dona, è nell'economia del potere, del possesso, nell'economia della morte, è nella lepra. Quindi, cioè, i due odori, le due economie, i due odori, e le due serie di azioni, e le due categorie di persone, dove è bello. Nell'altra categoria ci rappresenta tutti. Dall'altra parte c'è questa donna, probabilmente prostituta, che siamo tutti noi, e Gesù, che è lo sposo. E sono lo sposo e la sposa che diventano uno, un unico profumo.
Sì. E in mente che, appunto, l'amore non serve a nulla, e dall'altro canto non può essere impedito da nulla. Cioè, anche questi, che sono irritati in se stessi, vengono raggiunti dallo stesso profumo. Il profumo che viene versato sul capo di Gesù raggiunge anche queste persone. Il profumo non sceglie su chi andare, su Gesù sì, sugli altri no, su questo sì, sull'altro no. È a disposizione di tutti, raggiunge tutti. Vuol dire che quello che questa donna vive verso Gesù lo vive verso ogni altra persona. Questo è il profumo versato. Non solo è incondizionato, ma in un certo senso appunto è talmente gratuito che è a disposizione di tutti. Allora, qua addirittura non chiede quasi nemmeno di essere accolto, perché arriva. Bisogna essere proprio duri per negare quasi l'evidenza, per dire di no a questo amore.
È bello che i discepoli propongono di vendere il profumo per 300 denari e Giuda cosa fa? Vende Gesù per 30. Cioè, è la stessa azione, cioè, vuol dire, sono fuori dalla logica di Gesù, sono tutti rappresentati da Giuda. Fanno gli stessi calcoli. Perché con 300 denari si dà ai poveri, poi i poveri sono con noi, sono 300 denari, e tu ti mantieni 300 poveri che ti fanno la claque e poi marci su Roma, cioè su Gerusalemme, e ormai erano sicuro che stava per diventare il Messia, coi poteri che ha, moltiplicare il pane, tutti lo ascoltavano volentieri, e ha messo a tacere i sommi sacerdoti, gli scribi, gli anziani, gli erodiani, i farisei, e come si sono gli altri, quelli lì che non credono nella risurrezione dei morti, i Sadducei, tutti, sistemati tutti, e il popolo tutto entusiasmato. Quindi è chiaro che adesso siamo noi quelli che diventiamo, nella stessa logica, insomma, dei nemici. Gesù è nella logica dello spreco, della donna, dell'asino.
E fremevano contro di lei, come dire, se, questo è il, quando non sono in pace. Quando la persona non è in pace con se stessa, freme contro gli altri, e fremono e sbuffano contro di lei, ma di fatto stanno sbuffando e fremendo contro Gesù.
Una vera parola questa sarebbe imbufalito, come i bufali.
Hanno individuato i loro nemici, la donna e Gesù. Come dire, hanno individuato che questa vita è uno spreco. La vita del Messia E la vita di questa donna sono uno spreco. Prima si dice appunto, Pietro è quello che dice tu sei il Cristo, sei il Messia, sei l'unto. Questa donna unge Gesù, lo riconosce. E vediamo quello che dice Gesù, vediamo i versetti fino a 9. Ma Gesù disse, lasciatela, perché le date fastidio? Ha fatto un'opera bella in me. Infatti sempre avete i poveri con voi e quando volete potete far loro del bene, me invece non sempre avete. Ha fatto quanto poteva, ha anticipato di profumare il mio corpo per la sepoltura. Amen vi dico, ovunque sarà annunciato l'Evangelo nel mondo intero, sarà raccontato anche ciò che lei ha fatto in ricordo di lei.
quella donna dice niente, Gesù è la sua parola e spiega tutto.
La prima cosa prende questa difesa della donna, cerca di aiutare gli altri a comprendere quello che è accaduto e dice subito: questa donna ha fatto un'opera bella. Questa donna qui viene associata da Gesù all'opera di creazione, così come era bella, ci dice il libro della Genesi, capitolo primo, la creazione vide che era bello più volte, così adesso Gesù, vedendo questa donna, vede quanto è bello ciò che lei ha fatto. Questa è l'opera bella, questo è il compimento della creazione. Qui la creazione raggiunge il suo fine. E come allora il Signore contemplava la creazione, così adesso qui Gesù contempla l'opera bella che questa donna ha fatto.
È la prima che fa a Dio quel che Dio fa a noi. Per questo è come Dio. E questa è l'opera bella, è il mondo nuovo, dove sposo e sposa sono una sola carne, un unico profumo, nell'amore. E sono due e sono uno. Ed è il destino di ciascuno di noi, lui è lo sposo e noi la sposa. Ed è questo desiderio che tutti abbiamo di un amore assoluto, è solo questo, perché gli altri sono tutti molto relativi finché funzionano. Però non bisogna rinunciare a questo, e si può vivere anche nel relativo questo. È l'opera bella. Signore sì che se ne intende, vero? È l'unica volta che dice che questa sì che è bella. È l'unica cosa bella, tutte le altre sono brutte. È il compimento, appunto, come dicevi, della in vista di questa donna ha creato il mondo. E per questa donna può anche affrontare la passione, perché ormai sa che è uno l'ha amata come lui ama e come il padre ama lui. Quindi c'è già sulla terra un altro Cristo, che è questa donna, come già la vedova che l'ha lasciata indietro tempo fa.
E Gesù fa subito pulizia delle confusioni di chi mette lui in contrasto coi poveri, come dire, lui non c'ha più neanche la vita. Parla della sepoltura, chiama i suoi a rendersi conto di quello che sta avvenendo e, sottolineando il gesto di questa donna, mette in evidenza che questa opera bella è ungere il suo corpo. Ecco, qua non siamo in presenza di chissà quali elucubrazioni, discussioni sulla divinità, chissà su quali cose. Ma Gesù mette in risalto che questa donna ha unto il suo corpo per la sepoltura. Mette in evidenza il corpo di Gesù.
E richiama la sepoltura perché poi le altre donne andranno per profumarlo, ma non c'è più. Lei lo profuma da vivo, cosa vuol dire? Gesù è già risorto con questa donna. Ha già un amore che vince la morte, è già risorto per il gesto di questa donna. Dopo è inutile andare a venerare il morto, come fanno le altre, è il vivente. E chi ama così il vivente è come Dio, ha già vinto la morte.
Ovviamente che, e questo profumo è un profumo che lei ha donato, l'altro profumo sarà stato comperato, un po' come nella logica dei discepoli, e non servirà a nulla.
Per un morto.
Sì, però...
Come la nostra devozione, venerare il caro estinto, Dio, ulturito. Invece no, è l'amore del vivente.
È come dire che Gesù è amato.
Eh sì.
Da questa donna.
C'è il comandamento, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze. Perché? Perché Dio mi ama così. È il primo che mi ama con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita, con tutte le forze, mi dà se stesso. Allora è diventare come Dio ed è finalmente l'umanità a immagine di Dio. Il sesto giorno sarà sulla croce. Ma qui è l'anticipo. Che bellissimo, questa donna anticipa già tutto, sì. È la morte e la resurrezione.
E poi dice Gesù, appunto al versetto 9, che questo gesto della donna sarà ricordato ovunque, dove sarà annunciato il Vangelo, sarà annunciato in ricordo di questa donna quello che lei ha fatto. E questo è qualcosa davvero di grande. Cioè Gesù sta dicendo che dovunque sarà annunciato il Vangelo. Il Vangelo è l'annuncio di Gesù Cristo, come dice il primo capitolo, il primo versetto di Marco. Ma dove sarà annunciato il Vangelo, cosa si annuncerà? Anche quello che questa donna ha fatto. Come dire, Gesù associa a se stesso questa donna. Ma come dire che ovunque ci sarà un gesto, così come il gesto di questa donna, lì c'è il Vangelo. E questo tutti hanno la possibilità di comprenderlo. Ovunque sarà annunciato l'Evangelo. Cioè siamo in presenza di un gesto comprensibile da tutti, da chiunque, in ogni tempo. Sì. Questo è il Vangelo. Un gesto come quello di questa donna, un amore incondizionato, bene, questo è il Vangelo. Questa è la vita.
C'è proprio l'identificazione tra Gesù e la donna, perché il Vangelo è Gesù Cristo figlio di Dio, per Marco. E annunciare il Vangelo è annunciare questa donna, che è Gesù, è il Vangelo vivo, è il profumo di Cristo.
È interessante che Gesù dica questo, come dire che non vuole avere quasi l'esclusiva.
E c'è un mistero che non capisco, cioè sarà annunciato in ricordo di lei, ma scusa, il Vangelo è il ricordo di Gesù, no, è il ricordo di lei. Cioè se no non è, anche quando facciamo la messa nel ricordo della passione, è pericoloso perché ci accontentiamo del ricordo, invece lei è il ricordo vero di Gesù, per cui il ricordo di lei è Gesù. Cioè c'è un'identificazione piena.
Come se questa donna fosse appunto il Vangelo vivo. Questo che è. Vediamo gli ultimi due versetti. E Giuda Iscariota, uno dei dodici, se ne andò dai sommi sacerdoti per consegnare lui a loro. Ora essi, udendo, si rallegrarono e promisero di dargli danaro. E cercava come consegnarlo a tempo opportuno.
Scusate, una banalità. Cosa significa la E? Una congiunzione. Bene. La conseguenza di questo è Giuda.
E vediamo appunto che qui torniamo un po' nell'immagine del buio per ritornare all'inizio. Adesso non sono più solamente i sommi sacerdoti e gli scribi. Appunto è uno dei dodici che decide di andare dai sommi sacerdoti, sono le strane alleanze, una specie di larghe intese ante litteram, ma anche qui tra sommi sacerdoti e dodici, ma appunto dove, come dire, c'è questo gesto di Giuda del consegnare Gesù, che appunto il gesto che diventa il gesto antitetico, anche se poi in un certo senso permetterà a Gesù di mostrare che è lui che si consegna, ma il gesto antitetico di questa donna, cioè di fronte a questo Gesù la donna si consegna in questo profumo che si versa sul capo di Gesù. Giuda consegna Gesù. Come dire, o consegno la mia vita a questa persona, a questo Gesù, oppure consegnandolo dico che io non ho nulla a che vedere. con questa persona. E entro in comunione con coloro con cui ero finora contro. Questi sommi sacerdoti. Ma vediamo allora come questa logica è una logica che contagia, cioè il potere, l'avere, l'apparire, non sono prerogativa di alcuni. Sono sempre lì, cioè dentro ciascuno, un po' in agguato. E allora, mentre questa donna appunto viene associata a Gesù, svuotano tutti e due se stessi, Giuda consegna, decide di consegnare, e poi appunto promettono il denaro. Questa è la promessa, e allora la ricerca diventa il cercare come consegnarlo. C'era la consegna all'inizio, cercavano come impadronirsi con inganno e ucciderlo, cerca adesso Giuda come consegnarlo a tempo opportuno. E questo rallegrarsi dei sommi sacerdoti, si rallegrano. Di che cosa si rallegrano?
Di avere finalmente il potere nelle mani che dà la morte anche a Dio, in nome di Dio. La massima gioia delle persone religiose, la massima gioia dei potenti, la massima gioia degli stronzi che vogliono apparire invece di essere. E tra l'altro i discepoli tutti, come Giuda per denaro lo consegna, loro per denaro volevano vendere il profumo, lo vende. La stessa logica a tutti. L'unica è la donna, è Gesù. Ma Gesù ora può andarsene perché ormai è tutto compiuto in questa donna. Ed è l'anticipo di ciascuno di noi leggendo la passione, che è la passione di Dio per l'uomo perduto. Cioè per tutti i discepoli, per i sommi sacerdoti, gli scrivi, gli anziani, per Giuda. Anzi, nel Vangelo di Marco l'apice è Giuda. Gesù si identifica con Giuda. Come vedete è un testo veramente prodigioso, ogni parola, se state lì a guardare, è un mondo infinito, ecco. Ed è proprio la perfetta unione tra l'uomo e Dio, che sono finalmente uno. L'uomo è come Dio e Dio è come l'uomo. I due sono in una carne sola, ed è proprio il corpo di Gesù che rivelerà Dio, come questo vaso rotto che, da cui si sprigiona il profumo.
Ci fermiamo qui, lasciamo qualche momento per riprendere il brano e poi chi vuole condividere lo può fare. Se alza la mano io lo raggiungo col microfono.
Poi do un compito a casa durante la settimana. Esaminate tutti i vari personaggi e vedete che sono solo Gesù e la donna e tutti gli altri uguali. Esaminate tutti i verbi da una parte e i verbi dall'altra. Ed è interessante. Poi esaminate i due odori. La lebbra e il profumo, la morte e la vita, l'amore e l'egoismo. E sono le due economie, quella del dono e quella dell'impadronirsi, che è il peccato originale, impadronirsi del dono. E il dono si consegna a chi lo prende, per ucciderlo.
Allora, la prima considerazione è che è un brano che mi è molto caro perché è il Vangelo di Filippo. La seconda è che il profumo e la puzza la sentono tutti, anche se non vogliono. Però ci si può spostare da una parte o dall'altra, questo è innegabile. E questo profumo e questa puzza mi fanno pensare che sono le due modalità dell'avere o dell'essere. Quella puzza sono i soldi, e tutti fatalmente siamo sempre attratti anche da quella cosa, a monetizzare tutto, a, no? Hanno evidentemente un grande fascino, tutti ci cascano, tutti ci caschiamo per la verità, no? E l'altra modalità invece è quella dell'essere, è quella del dono, e basta, ed è vero, cioè due sono di qua e tutto il resto è di là. Credo che tutti nella nostra vita andiamo un po' di qua, un po' di là, insomma, no? Che bisogna proprio stare attenti a non cadere nel vuoto, perché poi l'altra è appunto la puzza, comunque.
Però un dettaglio, che siamo tutti nella puzza perché siamo nella casa del lebbroso, tutti. La casa è l'economia, come amministra la casa, le relazioni. Viviamo tutti, il mondo è una piccola casa di puzza, di morte, ed entra lì il profumo. E Gesù e la donna sono proprio il nuovo Adamo, il nuovo uomo e la nuova Eva, diverse dal primo Adamo e dalla prima Eva, che sono tutti immersi nella stessa, nel voler impadronirsi del dono, in fondo. Venderlo e guadagnarci, per essere come Dio. Ma quel Dio capovolto che è esattamente il contrario sulla croce. Infatti i discepoli condannano Gesù, i sommi sacerdoti e gli scrivi e gli anziani lo condanneranno, perché non si fa così a essere Dio, scusa, lo insegniamo noi. Cioè la falsa immagine di Dio, difatti il Vangelo vuol toglierci quella falsa immagine di Dio che abbiamo tutti dentro. E poi vogliamo essere come quel Dio. E per questo c'è tutta la puzza di morte. L'economia è tutta comprare, vendere, guadagnare, ingannare, impadronirsi e uccidere. Il risultato è la puzza generale, cioè la morte. Perché la lebbra è più che una puzza, è la carne che si disfa di un vivente che va morendo, cioè l'umanità intera. Il primo miracolo di Gesù pubblico è stato proprio guarire dalla lebbra, che è la morte visibile, perché è una vita morta. Tenuto solo un'unica legge, escludersi da tutto, che è tipico dell'egoismo. Cioè, l'unica legge che conosce l'egoismo è: io sono diverso dagli altri, gli altri sono diversi, io mi escludo dalla comunione e la morte, perché siamo relazione. Per dire, questo testo davvero è un oceano di bellezza.
Ma a me di questo brano ha sempre colpito un aspetto, questo appunto del denaro, di come davvero sottilmente l'Evangelista ci faccia riflettere su questa puzza appunto del denaro, no? Il parallelismo tra il costo e il valore immenso del nardo, del profumo, Gesù che poi verrà venduto appunto per 30 denari, questo spreco. E allora mi sono sempre chiesto, una domanda che faccio, se questo così accostamento può essere un po' fatto alla Chiesa di oggi, nel senso che Gesù poi risorto è la Chiesa, e quante volte sentiamo appunto che questa accusa di spreco viene fatta anche alla Chiesa, e si dice sempre: ah, che spreco, se tante cose potessero essere fatte invece per i poveri, se tante forme devozionali o tante pratiche religiose che apparentemente appunto sembrano essere uno spreco, una forma eccessiva di devozione, potessero essere invece indirizzate, incanalate verso un'azione dei poveri. E davvero questo brano invece appunto ci provoca su questa logica, credo, appunto è una domanda che faccio. E mi viene in mente che chi appunto probabilmente fa queste accuse non coglie davvero questa essenza profonda di questo brano. Grazie.
Ecco, può essere vero quello. Poi io penso una cosa. Guardiamo non la Puzza, perché ci siamo dentro anche la Chiesa, guarda Loyola, è la banca peggiore del mondo. Guarda quel che fa Papa Francesco, che finalmente fa un po' di profumo. E lo odiano tutti. Dall'altra parte. Mentre tutti gli uomini capiscono che questo è il profumo di Dio. Tranne le persone religiose che vanno a imbalsamare il morto con tanti tiri d'incenso, con tanti paramenti e paraventi e paratutto. Pur di imbrogliare la gente e avere il potere religioso, che è il peggiore. Noi maneggiamo Dio. Mentre Dio si mette nelle nostre mani, che lo uccidiamo, e allora come il centurione dico, ah davvero è Dio, perché io sono davvero un delinquente. Perché io, sia che sia Papa, Gesuita o Vescovo, che sono in questa Puzza anch'io, in questa logica, se non passa dall'altra, non importa il titolo che ho. Cioè dobbiamo tutti passare, perché tutti, tranne la donna, che è una prostituta, e rappresenta tutti noi, perché la prostituta è quella che non ama il suo marito, ma gli altri, che invece di amare Dio, amiamo il nostro interesse, il nostro io. E poi qui ai poveri, non è che dovete dare ai poveri. Adesso io sono il povero e lei dà tutto a me. Allora i poveri non è che date gli avanzi, i denari, dovete dare tutto. Perché i poveri sono io, l'immigrato, il nudo, il carcerato, l'affamato, l'assetato, il malato, sono io. O quando ti ho visto, scusa, non m'hai visto? Apri gli occhi. È quel che ci dice il Vescovo di Roma. Il Cristo è vivente in quelli lì. Aspetta di essere amato, allora risorgiamo noi, anche allora nasce il mondo nuovo. Non so se mi spiego. Se no il Vangelo è semplicemente un sostitutivo, col paravento del Vangelo che è peggiore, per avere in mano il potere, come hanno fatto tutti i movimenti cristiani, tutti i partiti cristiani, il nome di Dio, scudo crociato, il partito di mezzo che si vende di qua o di là pur di avere il potere. Cose che sono di un'infinita bruttezza. Dobbiamo ringraziare, scusate, anche la Chiesa, anche Ruini, se abbiamo avuto questo ventennio che ha stravolto tutti i valori dell'Italia. Scusate. Con la scusa del denaro, di avere qualche sovvenzione, ma che ce ne facciamo, diamo via anche tutto. E vedete poi dove sono arrivati al potere i cristiani, come sono stati bravissimi nell'amministrare le cose, no? Abbiamo il modello in Lombardia, sono tutti indagati. Cioè, per dar l'idea, in nome di Cristo. Oh. No, qui è una cosa seria, cioè no, si bara sul testo. Io direi proprio, sentiamo la Puzza che ci siamo dentro tutti, ma sentiamo soprattutto il profumo e la bellezza di questa donna, che è la nostra conversione. E poi i poveri li tratteremo come trattiamo Cristo. Non gli diamo le briciole per avere in mano anche loro, come volevano i discepoli, no. Vendiamo e così compriamo almeno per una giornata 300 poveri ci fanno da clac, poi loro saranno bastonati, ma se va male, ma noi ce la caviamo. Quindi proprio c'è invece qualcosa di più profondo che lievita. Ed è vero, poi c'è sempre questa chiesa mistica, c'è sempre stata, ma non fa notizia. Fa più notizia all'altra e purtroppo anche, sì, credo, o ci convertiamo costantemente o ricadiamo sempre dall'altra parte, no? Scusa, se quelli lì che sono stati con Gesù 3 anni, tutti, nessuno escluso, sono schierati con Giuda, vogliono vendere il profumo o vendere Gesù, perché che gli interessa è avere in mano anche i poveri per fare i propri interessi di prendere in mano il potere. Il trirello, insomma. E quindi sono cose anche molto serie, molto attuali sempre, perché il Vangelo non vale per una volta, ma io suggerirei proprio di prescindere adesso da queste cose che cambieranno nella misura in cui davvero contempliamo questa scena sublime di Gesù e la donna, sentiamo questo profumo, questa cosa bella, l'unica cosa bella che esiste al mondo, la prima che dice Dio. Gesù è ormai Dio, di sicuro, perché va in croce, lì si rivela Dio. Dice, questa è fatta l'opera bella. E l'opera bella richiama la creazione. E Dio vide la sua opera, era bella. Ed è questa la creazione nuova. Che è uscita finalmente dal peccato di Adamo, che è quella di impadronirsi del dono, che è quello che facciamo anche noi religiosi. Quante ne abbiamo uccisi in nome di Cristo noi? Milioni di persone, anche gli ebrei, 6 milioni, tutte le guerre in fondo, di potere, di religione, tremenda, le crociate, state in macellaio, in nome di Cristo uccide. E le crociate moderne. Credo proprio dobbiamo sostare in contemplazione della bellezza di ciò che avverrà adesso. E se ci colpisce quella, allora capita anche a noi un cambiamento. Ecco. E qui siamo davanti al sublime, che sta oltre il limite, ma siamo fatti per questo.
Mi veniva in mente, da quello un po' che hai detto tu e poi come hai ripreso, il discorso che delle volte, da parte della Chiesa, ufficiale, diciamo, quella... prima di Francesco, perché io vedo una grossa distinzione tra prima e dopo. Papa anche Papa Giovanni, però non c'era, difatti. questa capacità di far sentire sbagliati coloro che amano, o perlomeno trovo che io ho molti amici atei che mi sembra che abbiano meno paura di amare e meno paura della verità. Invece molti cattolici, non tutti insomma voglio dire, però il giudizio un po' quello dei discepoli anche di Gesù, che sono pronti ad accusare questa donna che ama indiscriminatamente e quindi fanno sentire sbagliata una persona che fa il Vangelo e, anziché farla sentire serva inutile, ecco, serva inutile sì, sbagliata no, e mi viene da dire ecco, senza... bellissimo, servo senza utile, certo. Ecco.
Secondo me i due primi versetti mi fanno pensare al, diciamo, alla potenza, no? Sul secondo versetto dicono dicevano infatti non durante la festa perché non vi sia una rivolta del popolo. È quello che accade nei giorni nostri, cioè quello che se i potenti sbagliano noi ce ne accorgiamo e automaticamente la rivolta è del popolo.
Non devono sbagliarsi e imbrogliare, non devono imbrogliare bene.
Esatto. Perché cioè poi... devono fare tutto quanto preciso, perché se sbagliano, se sgarrano, è la fine.
E poi posso dire una cattiveria? Poi il popolo ribelle fa molto peggio, perché esatto. Sono nati così il nazismo, il fascismo, tutti gli ismi, sono nati dallo sdegno perché vogliono loro il potere. Come Roma ladrona del programma, andiamo noi a rubare sul posto, perché... dare a Roma che ruba loro, è chiaro. Quindi questa ribellione è ancora il potente di turno. L'altro diventa debole, l'altro, per cui è sempre di male in peggio. Fino a quando non sentiamo il profumo. Per questo dico davvero, con Francesco sentiamo questo profumo, anche nella Chiesa, con Madre Teresa, con Papa Giovanni, con infinite persone. Voi andate in missione e trovate... le suore, in un mondo dannato, dimenticate da Dio e dagli uomini, almeno i preti valgono qualcosa, perché vanno lì, si travestono da stregoni e fanno la messa vestiti di bianco, e lì si mischiano con tutte le miserie, con tutto il sangue, la merda, i poveri, le ferite, senza utile, a fondo perduto, in tanta malora e con gioia. E danno tutto, si sentono realizzate. Ecco, capite, ognuno nel suo ambito ha questi modelli, come questa donna in fondo. Ed è bello che la supposizione che sia stata una prostituta di mestiere, perché una donna decente non fa ste cose, scusa. Mi ricordo una volta facevo autostop in Germania, sulla foresta nera, nessuno si fermava, dall'altra parte c'era una prostituta, ha fermato un camion, e così sono potuto andare in Danimarca, ma una donna normale non poteva fare queste cose. Io salvare l'onore, no? Poi chissà cosa mi dice il Messia, no?
Va bene, ci fermiamo qui per stasera, preghiamo insieme l'origine della fraternità. Padre nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.